cercherò di essere estremamente sintetico, cambiando anche il metodo. Non voglio fare una relazione, anche per non facilitare in voi la tentazione di dormire. Qualche volta è già successo, da qui si vede. Per cui cercherei di illustrare la scheda, anche se ancora non l'avete in mano. Ed è meglio che non l'abbiate, se no ascoltereste la scheda e non me. Io la introduco e voi quando l'avrete in mano sarete più facilitati. Quindi non è una relazione, è introduzione alla lettura della scheda, la quale scheda, se ne avete voglia, sarà motivo di riflessione personale e poi soprattutto di confronto di gruppo. D'accordo? Però se non fate poi questo lavoro successivo, credo che anche diventi sterile quello che facciamo questa sera. Perché io non approfondirò i temi, ma li indicherò solamente, lasciando poi a voi l'approfondimento e il vissuto dei temi. Mi sono spiegato? Siccome sono stato minacciato sull'orario, ho preso l'orologio da mettere in pista. Una piccola introduzione a mo' di immissione nel tema. Nella catechesi è Cristo Verbo incarnato e Figlio di Dio che viene insegnato. E tutto il resto è riferimento a Lui. A Lui solo. Cristo insegna, mentre ogni altro lo fa nella misura in cui è il suo portavoce, consentendo a Cristo di insegnare per bocca sua. Ogni catechista dovrebbe poter applicare a se stesso la misteriosa parola di Gesù: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Colui che è chiamato ad insegnare Cristo deve dunque cercare anzitutto quel guadagno che è la sublimità della conoscenza di Cristo. Bisogna cercare di perdere tutto al fine di mandare Cristo e di essere trovati in Lui e di conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme alla morte con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Da questa amorosa conoscenza di Cristo nasce l'irresistibile desiderio di annunciare, di evangelizzare e di condurre altri al sì della fede in Gesù Cristo. Questa è l'introduzione. Cioè la catechesi ha questo scopo, di introdurci nell'esperienza cristiana. E l'esperienza cristiana ha un centro preciso: la persona, la figura, il messaggio, l'opera di Gesù Cristo. Questo è il senso della catechesi. Stasera noi parliamo di Gesù Cristo sotto questo titolo, ecco la seconda scheda: Gesù figlio di Dio, volto umano di Dio. Cioè l'umanità di Gesù ci rivela il volto di Dio. Per cui è importante studiare l'umanità di Gesù, per leggere nell'umanità di Gesù il riferimento, il collegamento e quindi l'espressione del mistero di Dio, di cui l'uomo Gesù, diventa segno e sacramento. Gesù, una figura umana singolare, primo punto. Gesù è la persona più amata, più rifiutata, più studiata, più da capire e ascoltare sempre. Certamente nella storia è la figura più provocatoria, più attraente, e noi da cristiani diciamo più essenziale. È il centro della storia, è il centro della fede, e io dico anche è il centro della Bibbia, eh? Il centro della Bibbia è Gesù Cristo. Tutto discende verso di lui e tutto riparte da lui. Lui è il centro della storia della serpente. L'annuncio del regno da parte di Gesù è il centro della sua parola. Gesù è entrato nella storia per dare al mondo il messaggio del regno di Dio, di cui Gesù è il fondamento. Quindi il messaggio di Gesù è l'annuncio del regno di Dio. E Gesù manifesta il regno attraverso la sua parola, le sue opere e soprattutto attraverso la Pasqua. Ecco, Gesù il centro, il regno di Dio, la rivelazione del mistero di Dio, del regno di Dio, e tutto questo Gesù lo fa con uno stile tutto particolare. La scheda lo troverete molto bene questo. Anzitutto, con il continuo parallelismo, verità e amore. Gesù rivela una verità perché l'uomo aderisca. Aderendo alla verità che Gesù rivela, l'uomo entra nel mistero. Quindi questo rapporto strettissimo in Gesù tra la verità e l'amore. Veritas et amor è in fondo il tutto dell'esistere, insomma. Un grande rispetto per l'autorità, qui lo stile di Gesù, no? Un grande rispetto per l'autorità. Gesù è ossequiente all'autorità, però si oppone duramente al potere. Ma chiarezza. Gesù ha uno stile di vera libertà. Crede che l'uomo deve vivere in autentica libertà. Però la libertà non distoglie e non impedisce l'obbedienza, anzi, la vera libertà porta l'uomo libero ad accogliere il mandato dell'obbedienza. Per cui obbedire non è una forma di schiavitù, è una forma di libertà. È una forma di... Io decido di obbedire a un messaggio che mi viene dato, e sono io che decido. Se non decidessi, non sarebbe obbedienza, ma sarebbe schiavitù, sarebbe sottomissione, sarebbe annullamento della persona. Quindi Gesù è molto delicato nel sottolineare il rapporto tra la libertà e la verità, tra la libertà e l'obbedienza. Obbedire è una forma di libertà. Questo diciamolo, eh? E quando non si obbedisce si è sottomessi. Ecco allora, dobbiamo compiere ugualmente, non liberi. Una chiarezza nel messaggio di Gesù e una forza nella sua parola. Infatti diranno, tu solo hai parole di vita eterna. Quindi che personalità, quella di Gesù. Forte, incidente, accogliente, rispettosa e imponente. Nessuno ha mai parlato come lui, si diceva. Gesù distingue nettamente il peccato dal peccatore. No al peccato, sì all'uomo peccatore, non al peccatore, all'uomo peccatore. Perché l'uomo peccatore recuperi l'essere uomo abbandonando il peccato. Ancora, Gesù è tutto per Dio, il suo stile. È tutto per Dio, ma anche tutto per il mondo. Questo, l'incarnazione non è un venire da Dio per essere dono di Dio al mondo, per donare Dio al mondo, per creare questo rapporto Dio-mondo. E Gesù annuncerà che il vero culto non è il culto delle cose, ma è il culto in spirito e verità, cioè che parte dal cuore. In altri termini dirà che il vero culto è l'amore. Il vero culto è l'amore, è l'adorazione. Il vero culto parte dal cuore, non dalle cose. Gesù addirittura, termino l'elenco delle sue caratteristiche, vinci il dolore con l'amore. Anche Gesù invita a soffrire, coinvolge nella sofferenza, ma insegna ad amare nella sofferenza, perché la sofferenza diventa redentrice nella misura in cui è vissuta con amore. Signore, non farmi morire, ma farmi soffrire. Santi, non farmi morire, ma farmi soffrire. Pertanto il disegno di Gesù è un profondo disegno di amore e di liberazione. Ecco, la singolarità della personalità di Gesù. Voi troverete queste affermazioni, cercherete poi di approfondirle magari scrivendo a fianco, secondo voi cos'è la caratteristica fondamentale. Gesù ha un nome nel Vangelo. I suoi discepoli hanno tentato di definirlo, questo personaggio così strano, così totalizzante, così coinvolgente, così minaccioso e così redentore. Io posto che hanno cercato di dare un nome a Gesù. Il primo nome è profeta, lui è un profeta. Profeta è colui che comunica la parola di Dio con la vita e la vita leggere. Ecco, il profeta è chi rivela, ma non per giudicare, ma per coinvolgere. Gesù è il Signore. Origine, senso, salvezza, pienezza di ogni realtà. È il Signore Gesù. Gesù è sacerdote, è colui che media il rapporto dell'uomo con Dio attraverso il sacrificio. E diventa sacerdote e vittima. È lui che si offre e lui la vittima offerta. Sacerdote e vittima. Gesù è Messia, cioè l'atteso, la pienezza di tutte le promesse. Finalmente è arrivato il tutto della verità. Non per niente diciamo prima, Gesù Cristo è il fulcro della storia, il centro della storia, la verità della storia, la verità dell'uomo. Gesù è figlio di Dio e figlio dell'uomo. Figlio di Dio che nasce da Maria. Gesù è servo. Sono tutti i titoli che il Vangelo dà a Gesù, Cita Gesù. Gesù è servo ed è venuto per servire e dare la vita per la servenza. Il servizio come dono di sé. Per questo Gesù chiederà ai discepoli di seguirlo, di essere servitori come lui, cioè di consegnare la vita in atteggiamento di servizio per la servetta propria e del mondo. Gesù è figlio di Dio, piena comunione di amore e di vita con Dio. E questi sono gli attributi, il nome di Gesù con cui noi potremmo chiamarlo e dovremmo chiamarlo. Voi capite che già illustrare questi nomi di Gesù si illustra già un po' tutto il suo mistero, tutto il suo piano di redenzione. Terzo punto. Il mistero di Gesù allora è il mistero di un vero uomo e di un vero Dio. Gesù è pienamente uomo e Gesù pienamente Dio. Verbo incarnato, Dio diventato uomo. Fin dall'inizio la comunità cristiana ha cercato di capire il mistero di Dio, il mistero di Gesù, il mistero della sua persona, questo personaggio così straordinario e così normale, così uomo e così Dio. Le due realtà che si sintetizzano e si esprimono, generando vita intorno a sé. Però subito non si è capito questo, che Gesù è uomo, Gesù è Dio, e sono sorte le grandi eresie dei primi secoli del cristianesimo. Per esempio Arrio, l'arianesimo di Alessandria, affermava che Gesù non è Dio, ma la più grande creatura. Gesù non è Dio, è la più grande creatura. E il Concilio di Nicea, nel IV secolo, definirà generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Quindi Gesù è generato uomo, ma per se stesso Dio. Nestorio, patriarca di Costantinopoli, per salvare la divinità e l'umanità di Gesù, compromette l'unità interna. In Gesù c'è l'umanità e la divinità, ma non c'è l'unità. C'è un accostamento. Verbo incarnato, nato da Maria Vergine, figlia di Dio che viene da Dio. Questo accostamento di due persone, di due realtà, l'uomo e Dio, da Maria e da Dio. Eretico, no? Terzo, Eutiche, monaco di Costantinopoli, e cito solo, per dire che è stato laborioso il capire il mistero di Gesù. Uno spettacolo illimitato, ma chi è? Chi è? È veramente uomo? Misteriosamente non uomo. E il Concilio di Calcedonia fermerà che Gesù è consostanziale all'uomo. È uomo. Gesù è uomo e Gesù è Dio. E l'unica persona di Dio che ha assunto la natura umana, due nature in una sola persona, che è la persona di Gesù. Quindi Gesù è vero Dio. Quando parliamo di Gesù non è il più santo dei santi, è Dio. È il nostro Dio che si compromette con l'uomo, si fa alleato, è Dio con noi, è Dio con milioni di persone. E Dio con milioni di persone, un Dio personale, un Dio di amore che si autocomunica con amore. E sempre, questo è sempre, il verbo preesistente a tutto non è dentro il chiuso del tempo, è prima di tutto, di sempre in Dio, in Cristo ci ha pensati e amati. Quindi Dio è Verbo di Dio che esiste da sempre nell'umanità e da sempre ci ama, ci conosce, assumendo l'umanità Gesù si rivela, si manifesta, diventando un uomo portatore del mistero di Dio. Perché l'umanità di Gesù, che è l'umanità perfetta, è un'umanità spalancata sul mistero di Dio, sul mistero della comunione. Mi sto spiegando? Si capisce poco, lo troverete sulla scheda molto, molto fatto bene, molto fatto bene. Quindi Gesù è una sola persona, la persona del Verbo. La persona del Verbo, quindi in comunione trinitaria, che però diventa uomo e si esprime all'umanità. Perché possiamo dire che l'umanità dell'uomo è stata accolta nel mistero trinitario. Gesù, uomo Dio, è il figlio di Dio in comunione trinitaria ed è uomo. Allora bisogna tenere presente alcune cose. Primo, in Gesù noi conosciamo chi è Dio. Vuoi conoscere chi è Dio? Gesù lo rivela. E devi conoscere Gesù, il Gesù uomo. Il Gesù uomo ti introduce progressivamente nella comprensione del mistero di Dio. Per cui il cristiano ha come Dio Gesù Cristo. Gesù Cristo uomo, Dio. E attraverso l'umanità di Gesù, il credente arriva a Dio. In Gesù noi conosciamo chi è l'uomo. Conosciamo l'uomo perfetto. Cioè l'uomo prima del peccato originale, come nel disegno di Dio. L'unico uomo esente dal peccato originale è l'uomo Gesù. Per cui il progetto di Dio sull'uomo è l'umanità di Gesù. Gesù ci rivela il vero volto di Dio e il vero volto dell'uomo. Ecco perché la pienezza della verità è la sintesi della verità che deve appassionare il cuore dell'uomo nel conoscerlo. E Gesù si rivela il mistero di Dio, chiaramente. Se vogliamo conoscere Dio, non dobbiamo fantasticare in chissà cosa, dobbiamo accostare il Vangelo. Accostare il Vangelo, mi conosci Gesù uomo e conosci l'uomo. Conosci Gesù uomo e conosci Dio. Gesù Dio e conosci Dio. Gesù è il Vangelo, la buona novella, è il regno di Dio. Sto concludendo, Allora ci domandiamo, chi è Gesù per me? Vi lascio, dopo quello che ho detto, cercate di recuperare qualcosa, quello che ho detto, e di rispondere personalmente, ma chi è Gesù per me? È un mito? È un personaggio? È una divinità? È un rito? È un'illusione? È un personaggio della storia, come tutti? Chi è Gesù per me? Cosa c'entra nella mia vita Gesù Cristo? Senza di Lui io chi sarei? Senza di Lui io cosa aspetto al di là della mia morte? Chi è Gesù per me? È la scommessa della vita, Chi crederà in Lui sarà salvo, chi non crederà lasciamo fare a Dio. La nostra salvezza sta nel credere in Gesù, ma chi è Gesù per me? È davvero quella realtà in cui io mi consegno, mi affido, io ascolto, io spero, sono disposto a morire, io voglio vivere per Lui. È il centro della mia vita, chi è Gesù per me? Sono già arrivato nella mia età a capire che tutto deve convergere intorno a Lui, leggiamo un'altra volta, al centro della catechesi noi troviamo una persona, quella di Gesù, unigenito del Padre, il quale ha sofferto ed è morto per noi ed ora risorto vive per sempre con noi. Allora, amici, essere cristiani vuol dire essenzialmente questo. Non mi viene nemmeno dalla Chiesa, non mi viene nemmeno la liturgia. Vuol dire il rapporto personale con Gesù. Rapporto personale nel quale io scopro me stesso, nel quale io consiglio me stesso, nel quale io trovo speranza, trovo fiducia. Dicevano gli antichi, l'ho già citato l'altra volta, se Cristo nescis, miles si genera noscis. Qualcuno ha tradotto, si ecclesia nescis, se Cristo nescis, miles si genera noscis. Se Cristo nescis, miles si genera nescis. Se conosci Cristo, sai tutto. Lui è la sintesi, la pienezza della verità, ed è il punto di partenza per misurare il valore. Ma se non conosci Cristo, a chi ti affidi? Di chi ti fidi? Dove trovi la verità? In te stesso? Ma tu chi sei? Gesù si propone con molta fermezza. Lo dice con chiarezza. La sua importanza per noi. Io sono la via, la verità e la vita. Chi crede in me vivrà in eterno. Io sono la via, la verità e la vita. Secondo, dice Gesù, vieni e seguimi. Vieni e seguimi. Seguire Gesù vuol dire entrare nel suo mistero. rapporto con l'uomo, che rapporto col mondo. Ecco perché da qui nasce il comandamento dell'amore, che è il primo comandamento perché include tutto. Se credi in Cristo e mi accogli il comandamento, tu in Cristo entri in tutta la realtà, conosci tutta la realtà, assumi tutta la realtà. I bambini seguono il bene, l'ascolto di Gesù Cristo. Vuol dire l'imitazione di Gesù Cristo. Ascolto vuol dire il messaggio, l'imitazione vuol dire la condotta, il comportamento, il carattere, la sequela di Gesù Cristo, quell'affidamento. Io ti seguirò ovunque tu vada. È la memoria di Gesù Cristo, cioè rielaborare dentro di sé continuamente questa presenza di Gesù Cristo. Perché non dicevo un'altra volta questo, non dimenticate che il mistero dell'incarnazione non è il mistero di Gesù venuto a Nazareth tramite Maria Vergine per comunicare. Questa è l'incarnazione, si continua oggi. Gesù si è incarnato in noi col battesimo, Gesù abita in noi. Io sono la Chiesa, tu sei la Chiesa, noi siamo la Chiesa, perché noi siamo in Cristo. Meglio, perché Cristo è in noi e noi siamo in comunione reciproca. Chiunque, capite, soprattutto il battezzato, è luogo esplicito, forte, della presenza di Cristo, la Chiesa di Cristo. Quindi siamo più Chiesa noi delle nostre Chiese. Siamo più Chiesa noi, cadessero le nostre Chiese, non scoprirebbe niente. Perché noi siamo più Chiesa noi dei muri della Chiesa. Anche se sono muri da rispettare. Ma non è lì la Chiesa. La Chiesa è la comunità. La Chiesa è il credente, la Chiesa è il sacramento, la Chiesa è l'Eucaristia, perché la Chiesa è Dio nell'uomo. Dio nell'uomo, ci fosse un solo uomo al mondo, credente in Gesù Cristo, questo è la Chiesa. Cristo nell'uomo è il mistero della Chiesa. E quindi questo imperativo di Gesù, che è noi che dobbiamo adorare, venerare, adorare noi e nei fratelli, che è poi il presupposto del comandamento dell'amore, io non posso disprezzare un fratello, se non disprezzando Cristo. Non posso lasciare morire un fratello di fame, se non lasciando morire Cristo in lui. Capite? Andate, annunciate il Vangelo a tutte le creature, per cui il credente, tempio santo di Dio, luogo della sua presenza, Cristo, diventa l'apostolo, diventa la Chiesa visibile, visibile nei gesti, soprattutto nel gesto dell'amore. Ogni cristiano che ama il suo serio è un costruttore di chiesa, è un evangelizzatore, è un trasmettitore del regno di Dio. Andate, annunciate. La fede donata si moltiplica. Tu annunci la fede di un fratello, quello si converte, il fratello a sua volta diventa annunciatore. E così avviene la missione del mondo. Conclusione. In Cristo Dio si pone come verità definitiva dell'uomo. Cristo, vocazione universale. L'uomo che si conforma a Cristo realizza la sua vocazione. Conformatevi a Cristo Gesù. Conformatevi a Cristo Gesù. Qual è il progetto educativo della tua vita? La conformazione a Cristo. Cosa vuol dire educare tuo figlio? Insegnare chi è Gesù Cristo e metterlo in comunione con lui. Però capite come davvero il comandamento dell'amore, come il Vangelo ce lo propone, è il comandamento più vivo, comandamento dell'amore è nient'altro che l'incontro con Gesù, è la trasmissione del mistero di Gesù. Mi dico anche la meditazione finale per mettere più sintesi in quello che ho detto. Nel tempo stabilito, Dio, il Figlio unigenito del Padre, la parola eterna, cioè il verbo ed immagine sostanziale del Padre, si è incarnato senza perdere la natura divina, assunto la natura umana, primo. Secondo, Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, nella unità della sua persona divina. Per questo motivo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Terzo, Gesù Cristo ha due nature, la divina e l'umana, non confuse, ma unite nell'unica persona del Figlio di Dio e sottomesse alla sua intelligenza, alla sua volontà divina, che egli ha in comune con il Padre e con lo Spirito. Bellissimo. Quindi noi siamo abitati da Gesù e siamo in comunione col Padre, con lo Spirito. Noi siamo nella Trinità. Noi siamo lo spazio della Trinità. Noi siamo uno nella Trinità. Ultimo, l'incarnazione è quindi il mistero dell'ammirabile unione della natura divina e della natura umana nell'unica persona del Verbo, di cui noi siamo rappresentazione e continuazione della storia. Basta. Questo è un tema piuttosto difficile. La scheda è sintetica, però è un pochino più esplicita di quello che io vi ho detto. Questa scheda va meditata molto bene, perché ci permette di capire chi è Gesù Cristo. Poi continueremo nel dire chi è Gesù Cristo. Ma è importante capire che Gesù Cristo non è altrove, è dentro di me.